Buongiorno a tutti, ci siamo conosciuti poco fa in sala. Presento questa relazione che ho condotto con Luca Resta, un collega che avrebbe dovuto tra l'altro esporre lui la relazione, è il primo autore. È un collega che da alcuni giorni è iniziato, neolaureato, a lavorare a Como, e quindi la sua azienda giustamente l'ha assunto e non ha potuto sganciare per oggi, quindi mi ha chiesto, dice: Nicola, presentalo tu il nostro lavoro. Allora, questo lavoro, che è stato aggiornato per l'occasione del congresso, è uno studio di tesi che questo ragazzo, questo collega, ha fatto con me qualche anno fa sulla tematica della fine vita in pronto soccorso. Per lui, studente della laurea triennale, è stato affrontare con rigore scientifico una revisione della letteratura per trarre delle conclusioni e dei suggerimenti per come gestire questa tematica presente in pronto soccorso. Era partito come stimolo da un mio lavoro che è stato pubblicato su Scenario nel 2012, sulla tematica del fine vita in pronto soccorso, finalizzato, sempre partendo da un'analisi della letteratura, da una revisione della letteratura, a poi declinare una operatività sul campo per avere una sorta di, non dico istruzione operativa, però come gestire in pronto soccorso il morente. Fondamentalmente, credo, rifaccio lo stesso gioco di prima: quanti colleghi di pronto soccorso in sala? Scusate, lo so, ma dove? Ok. Quanti colleghi provenienti dal 118? Un'altra quota. Quanti delle terapie intensive? Bene. Chi ho saltato? Benissimo. Quanti studenti? Ragazzi, grazie. Caspita, tutti praticamente. Benissimo. Allora, in pronto soccorso, ci sono due tipi di morte. C'è la morte spettacolare, l'hanno descritta alcuni autori, io la chiamo una morte tragica inaspettata, che colpisce una persona che è uscita di casa oggi per andare al lavoro e fa un incidente stradale, colpisce un ragazzino che va a scuola e durante lezione va in arresto cardiaco perché ha una malformazione congenita al cuore e va in arresto cardiaco, colpisce l'ottantenne che è vecchio e muore. Ok, questa è una morte inattesa, che è forse quella su cui gli infermieri di pronto soccorso sono, tra virgolette, più preparati. Noi diamo risposta a questo tipo di morte. Ci sono anche, e ultimamente sempre di più, il pronto soccorso è diventato un luogo del morire di un altro morire, della morte di chi non deve morire. Perché nella nostra società ormai non si deve più morire. E purtroppo ci sono delle condizioni di fine vita dove purtroppo non c'è più un margine terapeutico, ma c'è solamente un margine di accompagnamento, e il margine è infinito, perché l'accompagnamento si può sempre fare, dove purtroppo ancora oggi questo momento non viene vissuto nel luogo che secondo me è il luogo ideale per morire, casa propria. Ma adesso i nostri colleghi del 118 e poi del pronto soccorso lo sanno, ma forse anche le rianimazioni, il paziente che sa che dovrà morire viene caricato in ambulanza e portato in ospedale, a morire in ospedale. Forse perché a livello di società noi siamo convinti che la scienza medica ha un potere di non so cosa, per cui la morte non arriva. No, la morte arriverà, e su questa morte che arriverà, spesso e volentieri il pronto soccorsista, che invece è preparato ad agire sulla morte inattesa, inaspettata, su questa morte annunciata che tu già sai che deve avvenire, ecco, in questo margine questa capacità viene a mancare. Nei nostri pronto soccorso non c'è spazio per questo tipo di morte. L'esempio emblematico lo posso dire: pochi mesi fa, no? C'è stato il caso, non mi ricordo qual era il pronto soccorso romano, del paziente a San Camillo, un paziente terminale, dove l'unico atto poi veramente assistenziale è stata l'attenzione di un'infermiera che credo che abbia con un paravento ricreato una sorta di intimità per una persona che poi si è spenta. Ecco, allora, in pronto soccorso la morte è un evento che non siamo preparati. Io mi ricordo che da pronto soccorsista, ma anche prima da 118ista, l'obiettivo è che il mio paziente non mi moriva tra le mani, non doveva morirmi tra le mani. E altro elemento forse particolare è che tutti i pazienti del pronto soccorso, c'era un bellissimo testo scritto tanti anni fa e pubblicato da Niarti, sono anime senza nome. Ho lavorato per 5 anni in terapia intensiva neonatale, mi ricordo benissimo i volti e forse anche i nomi di tanti bambini piccoli morti, dei loro genitori, sorelle, fratelli. Ho la loro storia davanti ai miei occhi, dei pazienti morti in pronto soccorso, non ne conosco la biografia, non so nemmeno il nome. E questo può creare un problema nella presa in carico di questa tipologia di condizione, che è comunque presente in pronto soccorso. Questa revisione della letteratura che ha fatto Luca, in realtà nasce per focalizzare il tipo di assistenza in pronto soccorso, che tipo di risposta si può dare, perché ve lo dico, si può dare una risposta qualificata a questi ultimi momenti di vita di una persona che è in pronto soccorso. Ma non solo e soltanto dignità al morente, ma soprattutto anche chi gli sta accanto, mogli, mariti, figli, i familiari. E lì l'infermiere può giocare un ruolo fondamentale. E attenzione, quello che sarà poi l'elaborazione del lutto per queste persone, se il percorso di accompagnamento al fine vita, alla morte, viene fatto con scienza e coscienza, queste persone potranno elaborare meglio quel lutto. Al contrario, se questo non viene fatto con una preparazione adeguata, può rallentare il lutto, può creare danni importanti, forse per sempre, anche sensi di colpa che spesso e volentieri si portano questi familiari rispetto a un fine vita di una persona, di un proprio caro. Nell'analisi poi che è stata fatta si sono percepiti anche i vissuti degli infermieri, capire quali competenze in questo ambito può avere un infermiere di pronto soccorso e quindi proporre dei suggerimenti. Nel lavoro che ho fatto qualche anno fa ho declinato alcuni accorgimenti su come affrontare alcuni aspetti logistici in pronto soccorso, che tipo di competenze deve avere un infermiere per dare la cattiva notizia, per affiancare una persona durante l'atto del morire, per far stare vicini in una situazione di rianimazione familiari, come presentare e stare vicino accanto al malato e al familiare di una persona morente. Questo lavoro poi è diventato un'ostruzione operativa nel mio pronto soccorso. Poi sapete che molto spesso, questo mi dispiace, ne faccio ammenda io per primo, scriviamo delle belle cose, ne parliamo, poi dopo diventano solamente foglie di carta e non si traducono sempre in un approccio, in una prassi di tutti gli operatori. Io spero di aver dato dei segnali, delle opportunità, mi auguro che poi col tempo anche i colleghi possano declinare quanto da questa presentazione adesso vi faccio vedere. Allora, vedete che noi abbiamo cercato su PubMed, su Sinal, come vogliamo chiamarla, un discreto numero di articoli e poi alla fine, usando quelli che erano i criteri di inclusione, quindi studi primari, revisioni della letteratura e trattamenti legati all'ambito prettamente infermieristico in pronto soccorso, articoli scritti in lingua inglese o italiana, abbiamo selezionato 16 articoli. Ora, ve li presento rapidissimamente, ma mi piacerebbe più spostarmi sulle parti finali. Allora, sono articoli intanto molto recenti, dove comunque viene fatto presente questo primo aspetto. In pronto soccorso appunto ci sono questi due tipi di morte, quella in attesa, improvvisa, e quella di chi si sta spegnendo. Bene, in questo studio di Bali del 2011 ci fa capire che mentre gli infermieri sono pronti a dare una risposta immediata a un paziente instabile e quindi in condizioni assolutamente di criticità, sul paziente che ha un'instabilità attesa, ebbene questa attenzione sembra non essere così adeguata. Quindi vedete che in questo primo studio appunto l'attenzione maggiore viene data da parte dell'equipe alle persone in traiettoria spettacolare, trascurando le altre. Il caso del San Camillo è emblematico. Attenzione, e non vogliamo criminalizzare i colleghi del San Camillo, ci mancherebbe altro, questa è una realtà che si vive in molti pronto soccorso. Noi siamo pronti per stabilizzare, non siamo pronti per gestire il malato morente da noi. Un altro studio che è stato fatto sempre da Bali, su un campione, quindi questo era il primo, un qualitativo osservazionale, lo stesso autore poi invece è andato a valutare l'impatto emotivo degli infermieri rispetto alla morte e al morire in pronto soccorso. E su questo si vede che gli infermieri utilizzano delle strategie, e si vede anche nello studio successivo italiano, il 70% degli intervistati quindi sono infermieri italiani, hanno un distacco emotivo dall'evento. A volte si cerca di dare un senso alla morte, anche di persone appunto che noi non conosciamo. Altre volte l'infermiere usa una strategia di iniziarsi a occuparsi di attività eversive. L'esempio classico è il paziente morto in sala emergenza con i familiari accanto e noi infermieri che iniziamo a riassettare il tutto. Ora è vero che non dobbiamo rendere operativa la sala rossa per la prossima emergenza, però per esempio nella mia sala operativa, che abbiamo 4 postazioni di emergenza, avendone usata una, cioè tutto il tempo ne abbiamo altre 3. A volte si vede proprio questa cosa, gli infermieri che proprio con l'imbarazzo di stare accanto al morto e ai loro familiari, iniziano strategie di distacco, iniziano a risistemare le cose, vai all'armadio farmaci, presidi, devo rimettere a posto il carrello. Intanto c'è questo momento dove queste persone vivono da solo l'ultimo impatto dell'esistenza del passaggio di una vita su una persona. Quindi c'è un impatto molto forte sugli infermieri che in qualche modo si focalizzano sull'atto tecnico e cercano di evitare di focalizzarsi su quello che invece è l'esperienza che stanno vivendo queste persone. Per esempio questa indicazione praticamente a che cosa ci porta? In un assetto organizzativo, per esempio, io con i miei colleghi, io ho sempre detto, per me non è importante che tu mi riassetti subito il carrello di emergenza. È meglio che magari hai avuto l'attenzione a stare vicino al familiare. Come coordinatore in un contesto di rianimazione, chiaramente non posso far sì che un infermiere esca fuori dal team e non partecipi all'atto rianimatorio o all'atto assistenziale nel fine vita. Però per esempio come terza persona iniziamo una sorta di spola tra i familiari che sono alla porta e non sanno nulla di quello che sta accadendo con il team che invece sta rianimando. E iniziare una relazione di accompagnamento, di preparazione a un momento che io già intuisco che si può presentare e far sì che al familiare non venga data la notizia come un pugno diretto in faccia. È vero che non ci sono parole per preparare un atto di distacco, però farlo con empatia, con un'informazione corretta, in un ambiente corretto, piuttosto che su un corridoio in mezzo ad altre persone, ecco, a volte sono semplicemente scelte. Noi non abbiamo la stanza del lutto nel mio ospedale, però per esempio ho visto dare notizie del decesso di un paziente sul corridoio dal team che aveva la medicheria dove opera normalmente vuota. Si tratta semplicemente di dire aspetti, si accomodi, entriamo in questa stanza, chiudiamo la porta e diamo la notizia. A volte le cose ci sono ma non le utilizziamo e se non ci sono dobbiamo trovare comunque una soluzione operativa. La stanza c'è per dare questa notizia e non farlo su un corridoio. C'è il modo di poter sganciare qualcuno per far sì che non avvenga che l'informazione che un paziente è deceduto in pronto soccorso, dov'è mio padre, è già all'obitorio da 2 ore, perché nessuno ha avuto la prontezza di preparare dalle 2-3 ore precedenti che la situazione si sta evolvendo in peius, come sta andando, e magari trovare anche il momento di dire forse tra qualche minuto questa persona non c'è più, ma vogliamo dare spazio durante i nostri atti rianimatori a far entrare un familiare e stargli accanto. E chiaramente ci vuole anche una preparazione per far sì che questo momento non sia spaventoso, perché noi siamo abituati a tubi, ad aghi, a flebo, a respiratori messi su e tutto il resto. Un familiare deve essere preparato anche a un impatto visivo di una persona che magari ha lasciato pochi minuti prima bene. Io ricordo sempre il caso di una bambina che aveva ricevuto un trauma, un politrauma, che dal pronto soccorso la stavamo portando in sala operatoria con la consapevolezza che questa bambina sarebbe morta da lì a poche ore o almeno 2-3 giorni. Chiesi all'anestesista che doveva fare lo spostamento dal pronto soccorso alla sala operatoria di far venire i genitori accanto a noi e di poter accompagnare da questo tragitto mamma e papà con la bambina ancora viva. E l'anestesista lì per sé gli disse ma scherziamo, dai, con tutti i tubi eccetera, i genitori. E io gli dissi guarda che non uscirà fuori dalla sala operatoria, la prossima volta la vedranno in una bara. E in quel momento questa persona disse ok, dai, falli venire, e i genitori accompagnarono la fila in sala sapendo anche loro probabilmente che non ce l'avrebbe fatta. Allora, queste sono attenzioni che adesso vedremo, io adesso salgo tutta la presentazione, inutile vi dico, vado al sodo. È chiaro, quali sono gli ostacoli? È certo che se c'è un carico assistenziale notevole, il sovraffollamento, dobbiamo correre da tutte le parti, siamo due infermieri su quell'emergenza col medico, eccetera, non ho il tempo di potermi sganciare per fare questo lavoro che è un lavoro che è tempo, che si porta dietro tempo. La carenza di personale, è chiaro che c'è questo, la carenza di tempo da dedicare a questa assistenza diretta, è vero che non abbiamo la privacy, carenza di programmi educativi, adesso su questo ci lavoriamo, su tutti quelli precedenti. Comunque, io mi chiedo, su una rianimazione, se so che dobbiamo essere in due per fare una rianimazione corretta, ma io mi ci metto da solo? Credo che cercherò la risorsa per essere in due. Se io sono convinto che questo è un momento topico per il mio essere professionista, io troverò la soluzione per essere in tre su quel caso. Non possiamo essere in due. Cioè, dobbiamo dare attenzione, perché sono elementi fondamentali. Noi siamo abituati come infermieri a garantire sempre e solo una cosa. Io di questo ne ho fatto anche contestazione con la federazione quando fecero i livelli minimi degli infermieristici: garantire diagnosi e terapia. E noi dobbiamo garantire l'assistenza infermieristica, che è anche diagnosi e terapia, ma c'è tanto di infermieristica e sul nostro minimo assistenziale come assistenza noi non dobbiamo scendere. Non è vero che le persone si salvano perché fanno diagnosi e terapia. Le persone hanno bisogno di diagnosi, di terapia e di infermieristica. E noi infermieri non possiamo scendere sotto un certo livello. Perché non siamo in funzione dell'atto medico, noi siamo in funzione della vita delle persone. E le persone vogliono anche questo. E vi posso garantire che uno che è moribondo non ha bisogno della diagnosi e della terapia. Perché la diagnosi già c'è e la terapia non serve. Ha bisogno forse di poter stringere per l'ultima volta la mano del proprio caro, in un contesto abbastanza riparato, con un infermiere che è pronto a farsene carico proprio per questo momento. Oh, io vi ringrazio, però ripeto, leggiamo la letteratura, poi speriamo che questo articolo lo presentiamo, e troviamo come declinare nella realtà quotidiana le cose che vengono fuori, i suggerimenti, ce ne sono veramente tanti, su come dare una cattiva notizia, su come gestire anche col verbale e non verbale. A volte ci mettiamo il dito in bocca quando studenti, scusatemi, fanno fatti i corsi sul verbale e non verbale. La comunicazione è un elemento fondamentale del nostro lavoro, arrivo alle conclusioni. Dobbiamo trovare il modo concretamente di declinarlo quotidianamente nella nostra attività, tutti i giorni. Ci sono strategie per arrivare a questo e vi posso garantire, e poi vado alla conclusione, che se siamo attenti su queste cose, forse per noi, i nostri malati, per una modalità di approccio del pronto soccorso, veramente noi non abbiamo, non perché siamo cattivi e cinici, noi abbiamo anime senza nome, perché in 2-3 ore che il paziente si presenta non abbiamo modo di conoscere la sua storia. Non c'è modo. Però vi posso garantire una cosa, che se siamo attenti a gestire questi pazienti, i familiari o i pazienti, altre tipologie di pazienti, si ricorderanno il nostro nome anche se non lo sanno. Grazie dell'attenzione.
Grazie Nicola per la relazione, oltre a essere scientifica e etica, ci aveva anche un bel carico, un report emozionale importante. Ci sono domande da parte della platea? Mentre ti ascoltavo mi hai fatto riflettere, no? Perché poi questi meeting servono anche a questo, per iniziare un po' a riflettere su quello che ci succede tutti i giorni quando siamo al lavoro. Io lavoro in rianimazione e quindi ce l'ho sia inaspettate sia prevedibili le morti. E mi sono reso conto che io mi impegno tanto durante la rianimazione, mi impegno anche, devo dire, a dare una dignità alla salma, no? Perché ci credo molto. E a volte mi viene da pensare, ok, il mio lavoro è finito. Dalla tua relazione mi sono accorto che forse il lavoro inizia un altro, è quello di stare vicino a familiari per l'elaborazione del lutto. Quanto è difficile?
Allora, io credo che l'elemento che può essere utile su questa cosa, che è venuto anche da questo studio, adesso ripeto, sono tanti i lavori, sintetizzarli in pochi minuti era veramente difficile. Però vi posso dire questo, le prime fasi di elaborazione del lutto di tutti noi, a seconda possiamo prendere qualsiasi modello che è stato studiato di come l'uomo, l'essere umano elabora un lutto, allora se le prime fasi vengono accompagnate in maniera corretta, e non, chiaramente non c'è tempo in pochi secondi di spiegare qual è questa maniera corretta, ma la maniera c'è, ripeto, e questo dallo studio che poi vado a concludere, bisogna avere una formazione specifica su questo ambito, vi posso garantire che ci sono studi che hanno dimostrato che il processo di elaborazione del lutto sarà facilitato da parte di queste persone. Allora, quando tu dici il tempo è finito, sapere che i nostri gesti, le nostre parole, anche gesti semplici, anche una mano messa sulla spalla a un familiare senza aprire bocca, che però ti fa capire dall'altra parte che un altro essere umano sta capendo quello che stai subendo e che in qualche modo ti è vicino, anche quel semplice gesto può cambiare. Attenzione, stiamo parlando della differenza di starti vicino, così, oppure essere girato di spalle a riassettare il carrello di emergenza. Non stiamo parlando di massimi sistemi, è una distanza di 2 metri, ma quanto cambia? Vi posso garantire che cambia, e questo lo potrete sperimentare soprattutto perché poi queste persone di converso ve lo faranno capire, ve lo fanno capire, vanno fuori dal pronto soccorso ringraziandovi per aver avuto questo momento di attenzione per loro. Se non lo fate, vanno via disperati e non vi diranno niente. Ecco, questo è già una cartina di tornasole che puoi verificare.
Grazie Nicola, grazie anche al tuo studente Luca, e approfitto per appunto ringraziare anche gli studenti che sono intervenuti anche quest'anno al nostro congresso, ed è questo il messaggio. Ed è uno dei messaggi che AniArti porta con sé, non solo il tecnicismo, la tecnica, ma anche questi alti valori della nostra professione.